Ecco carissimi, siamo qui per meditare sul Vangelo della, aspettate che devo, ecco qua, sul Vangelo della 28ª domenica, tempo ordinario, Vangelo secondo Luca, un Vangelo celeberrimo. Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samaria e la Galilea. Entrando in un villaggio gli vennero incontro 10 lebbrosi che si fermarono a distanza e dissero ad alta voce: Gesù, maestro, abbi pietà di noi. Appena li vide Gesù disse loro: andate a presentarvi ai sacerdoti. E mentre essi andavano furono purificati. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce. E si prostrò davanti a Gesù ai suoi piedi per ringraziarlo. Era un samaritano, ma Gesù osservò: non sono stati purificati tutti e 10? E gli altri 9 dove sono? Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio all'infuori di questo straniero? Egli disse: alzati e va, la tua fede ti ha salvato. Parola di Dio. Oh. Siamo sempre nel tema dell'altra volta. Qual era il tema dell'altra volta? Era il tema della fede. Se aveste fede quanto un granello di senape. Oggi vediamo quali prodigi riesce a fare la fede nel Signore Gesù. Perché bisogna precisare una cosa. Io vi dico spesso che è la fede che ottiene il miracolo, e quando Gesù ha guarito, ha mai detto va, io ti ho guarito, ma ha detto va, la tua fede ti ha guarito. Ma bisogna precisare che è la fede nel Signore Gesù, non una fede così campata in aria, è in Lui, guarire guarisce Lui. Quello che fa scattare la guarigione è la fede, ma guarire guarisce Lui, eh? Quindi 10 lebbrosi guariti. E qui abbiamo diverse cose da considerare. Entrando in un villaggio gli vennero incontro 10 lebbrosi che si fermarono a distanza e dissero ad alta voce: Gesù, maestro, abbi pietà di noi. Questo villaggio oltretutto era della Samaria. Gesù attraversava la Samaria. Guardate che era pericolosissimo attraversare la Samaria. C'era una conflittualità perché i samaritani erano considerati una razza impura, una razza importata, ed era anche molto offensivo dare del samaritano a qualcuno. Pensate, era addirittura punibile con la legge. E a Gesù gli hanno dato anche del samaritano. E Gesù attraversa proprio la Samaria. E gli vengono incontro 10 lebbrosi. Allora io mi sono chiesta, questi lebbrosi erano segregati, erano tenuti alla larga per evitare il pericolo, il contagio. E tutto quanto, e quindi come avranno fatto a sapere di Gesù? Saranno stati informati da qualcuno, perché sanno anche il nome e sanno che aveva questi poteri di guarire, che guariva e che era pieno di compassione. E gridano ad alta voce: Gesù, maestro. Arriva l'altro fatto assolutamente sconcertante. Appena li vide Gesù disse loro: andate a presentarvi ai sacerdoti. Quindi presentarsi ai sacerdoti significava andare dai preposti perché certificassero l'avvenuta guarigione, no? Ma questi non erano mica guariti. Gesù vi dice così su due piedi, così come sono: andate a presentarvi dai sacerdoti. E questi vanno dietro fronte e vanno. E mentre andavano furono guariti. Avete visto? La fede, questa volta è la fede nella parola di Gesù. Andate e loro vanno. Beh, mentre andavano, quindi stavano andando dai sacerdoti, mentre andavano, uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro, lodando Dio. Ecco, allora questo fece di nuovo dietro front. Non andò dai sacerdoti, appena si vide guarito, tornò indietro e si prostrò davanti a Gesù ai suoi piedi per ringraziarlo. Era un samaritano. Allora Gesù disse: ma non sono guariti tutti e 10? E gli altri dove sono? Non si è trovato nessuno che tornasse indietro. Ah, ecco, poi notate qua. Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio all'infuori di questo straniero. Gesù non porta l'attenzione su di sé. Rendere gloria a Dio. Quando si ottiene una grazia bisogna rendere gloria a Dio. E gli disse: alzati, va, la tua fede ti ha salvato. Ecco, allora vedete la differenza tra i primi 9 e questo che era un samaritano. Questo è stato addirittura salvato. Gli altri sono stati guariti. Ma questo è stato salvato, salvato per l'eternità, salvato nell'anima, ha creduto nel Signore Gesù e chi crede sarà salvo. E c'è anche, mi voglio agganciare adesso, c'è anche una bella prima lettura, bellissima, che parla di una guarigione di un lebbroso, è la storia di Naaman. Ah, andatevela poi a leggere perché merita di essere letta per intera. Dunque, Naaman era un personaggio altolocato, era addirittura il comandante dell'esercito degli Aramei ed era uno straniero. Allora, Naaman, Siria, Persia, sono paesi limitrofi, no? Allora, come si chiamano gli abitanti della Persia? I persi, Naaman era un perso, si era perso, perso nella malattia, perso, e va per ritrovarsi. Allora, come si ritrova? Era ammalato dalla lebbra. Qui si vede il grande ruolo anche dei servi, di chi lo circondava, no? Quindi è un personaggio molto autorevole e molto stimato, ma era lebbroso e aveva al suo servizio una giovane ebrea. E questa sapeva che in Israele c'era un profeta che avrebbe potuto guarirlo. E questa giovane ebrea disse: mio signore, se tu andassi in Israele da quel profeta a chiedere la guarigione, saresti guarito, otterresti la grazia. E Naaman ascolta questo servo, questa schiava, e quindi parte dalla Siria con i suoi cavalli, carri, cavalli, scorta, era un comandante, quindi non partiva così sui piedi, ci voleva tutta una scorta, no? E il profeta di Israele era Eliseo, ma qui accade una cosa imprevista, perché Naaman pensava: ecco, arrivo a casa del profeta, il profeta mi accoglierà, è sulla porta, mi fa una preghiera, mi impone le mani, mi comanda la lebbra di andarsene e io sono guarito. Ma che? Eliseo non fa niente di tutto questo, Eliseo non si fa neanche vedere e gli manda a dire di andare a bagnarsi 7 volte nel fiume Giordano e la sua carne sarebbe guarita. Naaman va su tutte le furie. Non so se perché non corrispondeva per niente alle sue attese, che non ha neanche visto il profeta, ma anche perché gli dice di andarsi a bagnare nel fiume Giordano, ma il fiume Giordano era il fiumiciattolo, credo che bagnarsi nel fiume Giordano ci si bagnava più di fango che di acqua. E poi lui veniva dalla Siria, fiumi importanti in Siria, ma non ci sono abbastanza fiumi a Damasco, dice Naaman, da dover andare in Israele. E qui interviene un altro servo che gli dice: Oh mio signore, ma se ti avesse ordinato qualcosa di gravoso, di dispendioso, tu lo faresti? Cioè, sarebbe difficile da fare, ma bagnarti 7 volte nel fiume Giordano. E allora si lascia di nuovo convincere da questo schiavo e va a bagnarsi nel fiume Giordano. Ma fate attenzione a una cosa, noi quando leggiamo questo passo, come poi un altro che vi citerò, non ci facciamo caso, si va a bagnare 7 volte nel fiume Giordano e poi torna fuori la carne guarita. Ma guardiamolo nei dettagli. Si bagna una volta, viene fuori, non succede niente. Si bagna una seconda volta, viene fuori, non succede niente. Una terza volta, non succede niente. Una quarta, non succede niente. Una quinta, non succede niente. Una sesta, non succede niente. Ma ci vuole fede. E finalmente alla settima viene fuori guarito. Ci ricorda questo anche un altro fatto che è un po' analogo, no? Quando dovevano, Giosuè con i suoi soldati doveva far crollare le mura di Gerico e chiese ai suoi soldati di fare per 7 giorni il giro delle mura di Gerico, dopodiché queste sarebbero crollate e loro avrebbero vinto la battaglia. E così iniziarono a girare. Gira il primo giorno, non succede niente. Gira il secondo giorno, non succede niente. Gira il terzo giorno, non succede niente. Il quarto, il quinto, il sesto, e nulla accade. Quei soldati si saranno detti: Ma questo comandante è pazzo, cosa continua a farci girare? Ma torniamocene a casa che è meglio. E invece, al settimo giorno, udite, udite, dovettero fare altri 7 giri attorno alle mura, non uno solo. E finalmente al settimo giro del settimo giorno, al suono delle trombe, le mura di Gerico crollarono. Allora vi chiederete, ma cosa servono tutti quei giri? Non tanto a far crollare le mura di Gerico o per Naaman a ottenere la guarigione, è far crollare la sfiducia in Dio, la mancanza di abbandono in Lui, la mancanza di fede in Lui. Ecco, sia ai soldati di Giosuè, sia a Naaman, dopo aver avuto fiducia in ciò che il profeta Eliseo gli chiedeva, ed essersi bagnato 7 volte nel fiume Giordano, guarì. Ecco, allora, se noi riflettiamo sulla nostra vita, quanti giri a volte dobbiamo fare, magari anche 70 giri, prima di vedere il risultato della grazia che abbiamo chiesto, magari chiediamo da anni e non vediamo arrivare niente e continuiamo a girare, e continuiamo a girare. Sapete cosa significa girare in questo caso? Significa non arrendersi. Girare vuol dire continuare a credere. Vi do le 3 regole, regola magna per la preghiera. Perché la preghiera sia infallibile. Allora, prima regola, quando chiedete una grazia, dovete appoggiarla su una parola del Signore. Per esempio, il Signore ha detto, chiedete, vi sarà dato. Signore, in base alla tua promessa, chiedete, vi sarà dato, io ti chiedo. Oppure, qualunque cosa chiederete al Padre nel mio nome, io ve la concederò. Oppure, tu hai detto dove 2 o 3 sono riuniti nel mio nome, ecco. Appoggiarla su una sua richiesta, perché guardate che quando Gesù è stato tentato nel deserto, ha sempre ribadito con la parola di Dio, sta scritto, manderà i suoi angeli, sta scritto, e il nemico fugge davanti alla parola, allo sta scritto. Ecco. Allora, prima regola, appoggiare la nostra preghiera sulla sua parola, perché se noi diciamo un'altra preghiera tipo che è una preghiera, è sicuramente una preghiera, Signore aiutami, Signore vieni in mio soccorso, eccetera, eccetera. Vieni in mio soccorso è già una parola biblica perché c'è il Salmo. Risveglia la tua potenza, Signore, vieni in mio soccorso. Ecco, anche su questo lo potete appoggiare. C'è un Salmo che, anzi i Salmi lo ripetono spesso questo. Ma se dite semplicemente aiutami, guariscimi, eccetera, quella piuttosto che una preghiera di fede è una preghiera di speranza. Sperate, ma non è appoggiata sulla parola di Dio. Quindi prima regola appoggiare sulla parola di Dio. Seconda regola, credere. Credere prima di chiedere. Guardate che chiedere non è credere. Noi quando chiediamo dobbiamo essere sicuri che il Signore ascolta, che il Signore interviene. Perché se chiediamo solo col punto interrogativo partiamo già col piede sbagliato. La terza regola, quella più difficile da mettere in pratica, è continuare a credere nonostante il tempo che si intercorre tra la domanda e l'esaudimento. Perché quello è il tempo della fede, perché se noi crediamo quando otteniamo la grazia e ringraziamo allora, quella non è fede, quella è constatazione. Fede è credere prima di vedere e quindi mai smettere di continuare a credere, perché la grazia è in viaggio, se noi smettiamo di credere blocchiamo il viaggio della grazia e dobbiamo, io dico sempre, dobbiamo sviluppare i muscoli della fede. Il Signore ci fa aspettare perché in quel lasso di tempo noi sviluppiamo i muscoli della fede, noi esercitiamo la fede, perché se ci esaudisse immediatamente non svilupperemmo un bel niente. Il Signore poi ci fa anche aspettare per purificarci, perché sapete qual è il motivo che il Signore ci fa aspettare? È che vuole che noi desideriamo più Lui che la grazia, che noi ci interessa più il donatore che il dono, perché se noi siamo troppo, troppo centrati sul dono, appena Lui ce lo dà, il Signore trema, dice adesso mi chiede questa grazia, io vorrei ben fargliela, ma se gliela do subito, questo se ne va col suo giocattolino e non mi guarda più. E il Signore invece vuole che noi ci interessiamo molto di più a Lui che alla grazia. Come diceva uno, avevo sentito una volta, diceva, allora, quando voi siete troppo fissati su una grazia, una cosa, fate come il gatto che vuole acchiapparsi la coda, no? E gira su se stesso e non riesce ad acchiapparsi la coda, perché gli interessa solo la coda. Se lui andasse dritto davanti a sé, la cosa lo seguirebbe immancabilmente. Ecco, noi dobbiamo guardare dritto davanti al Signore, non fissarci su qualcosa che non è il Signore. Quel qualcosa viene infallibilmente, il Signore ha detto cercate il regno dei cieli e tutto il resto vi sarà dato in sovrappiù. Non dobbiamo essere fissati su quello, dobbiamo essere fissati sul Signore. Allora sì che riceveremo tutto quello che il Signore ci vuole dare. Quindi qui vediamo che in questa scena dei 10 lebbrosi abbiamo due scene principali. La prima sono 10 personaggi. La prima scena, 10 personaggi si avvicinano a Gesù e Gesù, una volta l'avevo intitolato questo articolo, questo commento, regole infrante con regale libertà e la lebbra se ne va. Infrante da chi? Infrante da Gesù. Gesù tocca i lebbrosi quando era severamente proibito farlo. Gesù tocca quando ha guarito il figlioletto della vedova, l'ha toccato, proibitissimo toccare un morto, ci si contaminava. E invece qui succede esattamente il contrario, Gesù che ha la purezza assoluta purifica tutto quello che tocca, lui, non solo lui non è contaminato, ma ciò che è toccato è immediatamente purificato. Quindi prima scena abbiamo 10 personaggi, seconda scena ne rimane solo più uno. Quello che torna indietro è uno solo ed è un samaritano. Ma il protagonista di tutto l'avvenimento è Gesù e vediamo due miracoli. Primo, una guarigione, 9 sono stati guariti. Secondo, uno ha ricevuto addirittura la salvezza. Cosa gli ha fatto fare la fede a quest'ultimo? La fede ha fatto camminare la sua anima, non solo il suo corpo, perché ha ottenuto la salvezza dell'anima. La salvezza per la vita eterna, è quella che è importantissima. E un'altra scena che possiamo vedere è questo viaggio da nord a sud di Gesù, lo troviamo solo in Luca, che era molto attento agli emarginati. Luca parla spesso di samaritani nel suo Vangelo, ed erano odiati, erano degli stranieri, non erano ebrei, erano considerati razza mista, razza impura, e Luca ne parla spesso nel suo Vangelo di questi emarginati. Allora, cosa ne possiamo trarre come morale dalla favola? Poi vi racconterò la favola in tema. Che il Signore vuole beneficarci in tutti i modi e ci beneficherebbe anche subito. Siamo noi che non siamo orientati. Per iniziare ci vuole tutto un cammino, non è un punto di partenza, è un punto di arrivo. Subito non siamo appetito di Dio, ecco, io dico spesso questa frase, siamo appetito di tutt'altro. Quindi il Signore, quando ci fa aspettare le grazie, per purificarci, perché noi diventiamo appetito di Dio, perché Lui non vuole darci i doni, vuole darci se stesso come massimo dono, solo che noi siamo ancora troppo striminziti, deve dilatarci il cuore per renderlo capace di desiderare l'infinito, di desiderare Lui. E quindi bisogna proprio capire la pedagogia del Signore. A volte diciamo, ma perché il Signore non mi ascolta? È perché non si mette vino nuovo in otri vecchi. La grazia sarebbe il vino nuovo, ma noi siamo gli otri vecchi. Deve prima purificare gli otri perché possano ricevere il vino nuovo. E l'altra, diciamo così, l'altra morale di questo Vangelo è che dobbiamo avere una grande riconoscenza, una grande gratitudine per tutto quello che il Signore fa. C'è un proverbio africano che dice che la riconoscenza è la memoria del cuore, passa più dal cuore che dalla memoria la riconoscenza, e anche quella non è innata, dobbiamo esercitarci, dobbiamo sviluppare i muscoli della riconoscenza per ringraziare, vedere ogni piccola cosa che ci capita nella giornata, ringraziare il Signore. Allora, adesso vi racconto la storiella in tema al Vangelo. È intitolata La festa delle virtù. Un giorno il Signore Dio decise di fare una grande festa in paradiso e invitò, indovinate chi? Tutte le virtù. E chi poteva invitare? In paradiso ci sono solo quelle? Queste giunsero da ogni parte nel mondo, nei loro lunghi abiti elegantissimi, abiti da ricevimento. Dalla cima del Monte Bianco, in uno sfolgorante abito bianco, giunsero l'innocenza e la purezza e si abbracciarono, si riconoscevano subito. Dal Monte Rosa giunsero la gioia e la pace, entrambe vestite di rosa. E si sorrisero perché si conoscevano da tempo. Dal Gran Paradiso, che anche quella è una montagna, giunsero la verità e l'umiltà e si strinsero subito la mano. dai verdissimi prati sconfinati che sono dietro le montagne, giunsero la speranza e la pazienza. E sì, dettero un abbraccio forte. Da una stella luminosa, vestite di un abito color vetro, giunsero la semplicità e la trasparenza e si riconobbero al volo. Finalmente dal cuore dell'universo, vestite di uno smagliante abito rosso, giunsero la carità e la misericordia, e al loro arrivo risuonò un fragoroso applauso. Infine, per ultime, ascoltate, ascoltate, da non si sa dove giunsero due virtù, vestite di un lungo abito color argento, e si squadrarono meravigliate, perché non si erano mai viste né incontrate, mentre tutte le altre si riconoscevano a prima vista. Allora il Signore Dio mise la sua mano sulla fronte, si avvicinò e disse: «Ah, è vero, dimenticavo che voi due non vi siete mai incontrate. Permettete che vi presenti?» Erano la beneficenza e la riconoscenza. Quello che vediamo oggi in questi lebbrosi, solo un samaritano ne aveva queste due virtù. Vedete? Vedete com'è difficile? Che la beneficenza e la riconoscenza si incontrino, bisogna, ci vuole tutta un'educazione, i genitori devono cominciare da piccoli, il bambino che ha tendenza a dire è mio, nessuno me lo tocca, ci vuole tutta un'educazione per arrivare a questo. Allora, stiamo andando avanti, siamo ancora nel tempo ordinario, ma già 28esima, quindi andiamo verso la fine del tempo liturgico. Allora, voglio darvi di nuovo una pillola di astrofisica, perché mi è stata richiesta, anche Barbara è appassionata di astrofisica, e tanti, tanti ascoltatori, insomma, ma perché fa parte della creazione, non usciamo da un tema. Pensate che la Somma Teologica di San Tommaso è strutturata così. Primo, viene l'esistenza di Dio, quindi Dio esiste. Secondo, gli attributi, chi è Dio in sé. Terza, la creazione, cosa ha creato Dio. E la creazione è un'opera ad extra, cioè la si vede al di fuori, mentre la Santissima Trinità, la circolazione di amore che c'è all'interno della Santissima Trinità, è un'opera ad intra, noi non la vediamo. Allora, non si può chiamare una creatura, una cosa che ha creato Dio, sapete cos'è? È il tempo, guardate che il tempo è una proprietà della materia. Tempo e spazio sono proprietà della materia. Prima che il mondo fosse, il tempo non c'era. E quindi gli astrofisici lo chiamano addirittura, non distinguono tra spazio e tempo, lo chiamano addirittura lo spazio-tempo. Allora, volevo farvelo sotto forma di domanda. Il tempo è un assoluto? Ce l'ha detto Einstein nella teoria della relatività, che non è un assoluto, e la cosa semplicissima per capire la teoria della relatività, che pochissimi capiscono, neanche io non la capisco, è dire che il tempo cambia secondo certe condizioni, no? Se per esempio uno rimane sulla Terra, mettiamo due gemelli, i gemelli di Langevin, c'è anche un francese che ha fatto questa specie di teoria, diciamo, no? Un gemello rimane sulla Terra, l'altro gemello parte, fa un viaggio interplanetario, viaggia quasi a velocità della luce. Al momento della partenza si salutano sulla pista di lancio, chi parte con tutto, scafando, ossigeno e tutto quanto, poi quando lui ritorna si ritrovano sulla pista di lancio, ma cos'è successo? È successo che il gemello che è rimasto, non sono più per niente gemelli, chi è rimasto sulla Terra, per chi è rimasto sulla Terra sono passati 80 anni, per chi ha viaggiato alla velocità quasi della luce sono passati 3 mesi. Ecco, il tempo non è un assoluto, è condizionato dalla velocità, è condizionato da un forte campo gravitazionale. Per esempio, un forte campo gravitazionale sapete dov'è? Il più forte campo gravitazionale terrestre sapete dov'è? È il Mar Morto, che è a 400 metri sotto il livello marino, no? Quindi c'è un forte campo gravitazionale. Ecco, uno che vive ai margini di un forte campo gravitazionale invecchia meno di chi viene sulla cima dell'Everest, di qualche nanosecondo, le differenze sono invisibili, ma sono state misurate. Per cui il tempo non è un assoluto, non passa uguale per tutti, neanche sulla Terra, perché se uno vive dove c'è un forte campo gravitazionale, il tempo è rallentato, e se uno vive in cima a una montagna alta, il tempo è accelerato. Quindi ecco il mistero del tempo, ma è un gran mistero, perché io mi veniva da dire, ma questo tempo, chi lo vede, chi lo tocca, ma l'avete mai incontrato il tempo? Eppure lo vediamo che passa, io scherzando dicevo, qual è lo strumento che misura il tempo? Mi hanno risposto l'orologio, ma che orologio? Poi a livello astrofisico non è assolutamente l'orologio, ve lo dirò la prossima volta, cos'è? Ma a livello casalingo, sapete qual è lo strumento che misura il tempo? È lo specchio, ci guardiamo allo specchio e vediamo che il tempo è passato. Ecco, quindi chiediamo al Signore di vivere bene questo tempo, perché è con questo tempo che noi ci vogliamo, come dire, è adesso che ci meritiamo l'eternità, che i giochi si fanno adesso, tutto dipende da quello che facciamo adesso. Ecco carissimi, allora, mi rimane la vitamina spirituale, volevo dirvi, non l'ho qui davanti, vi do quella del girasole che mi viene in mente, bellissima quella del girasole. Il girasole, questo lo diceva un filosofo greco, mentre si gira per orientarsi verso il sole, le piante fanno tutte così, se tu le metti all'ombra si girano per andare a cercare la luce, no? Mentre si girano, cosa fanno? È il loro modo di pregare. Se noi potessimo sentirle, sentiremmo l'inno di questi piccoli alberelli rivolto al loro creatore. Ecco, anche gli alberelli pregano, quindi chiediamo al Signore che noi, che siamo creature di spirito, abbiamo lo spirito, abbiamo l'anima, che siamo sempre uniti a Lui. Ecco carissimi, allora ho concluso. Buona domenica e ciao a tutti da Vilma.